il nostro è un amabile paese per definizione, e siccome questo fa gioco anche rispetto alle mie lezioni, vi dico alcune spero brevi parole su che cosa sta accadendo. Allora, noi abbiamo un governo. Questo governo si basa su una coalizione. Questa coalizione si basa su una maggioranza molto solida numericamente alla Camera e molto solida numericamente al Senato. Camera e Senato hanno due sistemi elettorali diversi e ugualmente orripilanti. Noi da lunga tradizione riformiamo le nostre leggi elettorali rendendole sempre più obbrobriose e abbiamo raggiunto un livello di obbrobrio decisamente notevole. Però se il suo autore, che della faccia si capisce di essere esperto del settore, lo definisce un porcellum, voi capite. Porcellum sapete perché si chiama? Perché è l'erede di il Mattarellum e il Tattarellum, due leggi elettorali, una per la Camera e il Senato e l'altra per le regioni, proposte dall'onorevole Mattarella, da cui il Mattarellum, e poi dall'onorevole Tattarella, da cui il Tattarellum. E Calderoli, dimostrando di essere forse non un grande statista, ma un umorista di primo livello, si è autodefinito la sua riforma come Porcellum. Siccome però le leggi precedenti avevano preso l'um dalla desinenza di chi le aveva proposte, uno potrebbe evincere qualche conclusione sul reale nome del proponente, però queste sono illazioni linguistiche. Qual è il problema? Il problema è che alla Camera esiste un sistema proporzionale che dà alla coalizione vincente o al partito vincente un premio di maggioranza incredibile. Ossia, basta vincere anche con il 22% dei voti e si è immediatamente proiettati a un numero certo, sicuro, di deputati che danno alla coalizione la sicurezza di avere alla Camera una maggioranza. E questi deputati non sono eletti dai cittadini, ma sono designati dalla coalizione stessa, e questo è uno degli aspetti più oscuri. Soprattutto sono designati in questo modo che nelle collegi elettorali, quando voi dovete votare, vi danno una scheda, sono indicati nell'ordine i deputati che verranno eletti. Voi non avete la possibilità di scelta, questi sono indicati dalla segreteria e sono candidati della coalizione. In più c'è un listino che scatta come premio di maggioranza. La coalizione che vince attinge in questo listino, che sono tutti designati dalla coalizione, e li manda a fare i deputati. Di conseguenza, chi siede alla Camera dei Deputati non ha conquistato lui un voto, l'ha conquistato neppure il suo partito, ma la sua coalizione. Il che vi spiega che Berlusconi non ha torto e i suoi collaboratori, i suoi amici, non hanno torto quando dicono se cade la coalizione bisogna sciogliere la Camera, per il semplice fatto che qualche perversione del sistema elettorale incide sul sistema istituzionale. Il sistema istituzionale dice: se il governo cade, il Presidente della Repubblica consulta i presidenti delle Camere, poi consulta i capigruppo per vedere se c'è una maggioranza. Se quella maggioranza c'è, nomina chi può rappresentarla e fa il governo. Se non c'è, scioglie la Camera. Questo è lo schema, però noi abbiamo un sistema elettorale perverso che fa sì che chi è eletto non è eletto in nome di un partito e neanche è eletto per i suoi meriti, ma è eletto perché è designato da una coalizione. Allora, se la coalizione si rompe, costui ha ancora diritto di stare nella Camera? Sicuramente sì, perché non c'è il mandato imperativo, c'è il divieto di mandato imperativo, ognuno sta lì a rappresentare l'interesse nazionale, se uno viene espulso dal partito resta deputato, finirà nel gruppo misto se non fonda un nuovo raggruppamento. Il problema non è questo, il problema è che il sistema politico blocca una coalizione. Se la coalizione si spacca, chi esce dalla coalizione può formare la nuova maggioranza? Il sistema costituzionale dice sì, perché è un sistema parlamentare. Il sistema elettorale dice no, perché tu sei stato eletto come membro di una coalizione. E questa è una tensione, è effettiva una tensione che crea poi questi dibattiti allucinanti. Ma questo dimostra che noi abbiamo un sistema elettorale che non è conforme alla Costituzione. Non è che tra i due prevale la legge elettorale, no? Dica.
Ma visto che la legge elettorale non è conforme alla Costituzione, non si potrebbe rifare il toto, visto anche che comunque non rappresenta nemmeno il voto popolare?
Certo che si potrebbe, ma si potrebbero fare tutti i miracoli che si vogliono, solo che la legge elettorale è uno dei meccanismi meno modificabili che esistano.
Sempre un'altra cosa, se posso.
Dica.
Si può tramite referendum abrogativo abrogare una legge elettorale?
Allora qua il discorso si fa più serio e lo stralcio gli rispondo dopo. È chiaro come qual è il problema alla Camera. Il problema del Senato è ancora più allucinante. Perché al Senato c'è un vincolo costituzionale. Dice la Costituzione che il Senato è eletto su base regionale. Allora i nostri costituenti avevano sì fatto un disegno molto astratto del titolo quinto, però avevano capito che la seconda Camera doveva essere una Camera legata alla rappresentanza territoriale. Però non sono andati a dire come poter istituire questo collegamento e lo hanno lasciato alla legge elettorale. La legge elettorale originaria era una legge elettorale truffa in qualche modo, nel senso che aveva unito due indicazioni date dall'Assemblea Costituente, cioè che il Senato doveva essere eletto su base regionale e che il Senato doveva avere un sistema tendenzialmente maggioritario. Vi devo spiegare la differenza tra maggioritari e proporzionali? Non c'ho voglia, ragazzi. È mattina presto, è quasi notte ancora. Come l'hanno realizzato la legislazione ordinaria, le leggi ordinarie? L'hanno realizzata nella maniera più depotenziante possibile, cioè si è detto ogni regione è un collegio elettorale, è una circoscrizione elettorale, in ogni regione ci sono più collegi e viene eletto chi raggiunge il 65% dei voti, sistema maggioritario. No? Per cui nel collegio Ferrara si elegge, mettiamo, un senatore e questo senatore vince col sistema maggioritario solo se prende il 65% dei voti, cosa che raggiungevano pochissimi, molto raramente. Se non si raggiunge il 65% dei voti non scatta il maggioritario, ma tutti i voti finiscono in un collegio regionale dove si applica il sistema proporzionale. Per cui ogni partito acquisisce tanti senatori quanti sono i voti acquisiti, più o meno, ve la semplifico perché sennò non finiamo più. Questo sistema finiva con neutralizzare sia il sistema maggioritario, perché non scattava mai, sia il collegamento territoriale, perché poi contava poco che i resti, i voti si fossero contati a livello regionale o quello provinciale, come era negli altri casi, per l'elezione per la Camera. Arriva un referendum, perché i referendum non sono esclusi, le leggi elettorali non sono escluse dal referendum. La Corte ha detto che le leggi elettorali sono leggi essenziali, sono costituzionalmente obbligatorie. Non si può abrogare la legge per votare la Camera, perché se no è come abrogare la Camera. Però si possono abrogare singole parti della legge elettorale, singole norme. Queste norme si possono togliere e il referendum è ammissibile soltanto se poi quello che resta, la normativa residuale, è sufficiente per andare al voto. Questo chiede la Corte. Mettete pure, fate pure una proposta di referendum sulla legge elettorale, ma quello che è il risultato di questa abrogazione parziale, perché non può essere un'abrogazione totale, deve comunque garantire una normativa sufficiente per andare al voto e eleggere quel ramo della Camera. Non so se è chiaro il discorso. È necessario che ci sia una normativa vigente utile a eleggere quell'organo. Questa normativa vigente è quella posta dalla legge. Se volete fare un referendum potete togliere singole parti, ma non bloccando l'operatività della legge. Allora nel 92, o nel 93 non ricordo, si fece un referendum che ebbe una partecipazione esagerata e un sì di massa, con cui si trasformò il sistema del Senato da falsamente maggioritario a maggioritario, cioè si tolsero tutte le norme che prevedevano il 65% e le norme che prevedevano che se non scattava il maggioritario si andava proporzionale, sicché la normativa di risulta era una vera e propria legge elettorale tipo maggioritario. La Camera si adeguò, nel senso che praticamente pulì alcuni rimasugli della legge rimasta dopo il referendum e scelse una forma elettorale simile a quella del referendum e l'applicò sia al Senato che alla Camera. E noi avemmo per molti anni un sistema maggioritario, ma non totalmente maggioritario, perché noi in Italia facciamo sempre così, no? Prendiamo il modello tedesco, poi ci mettiamo la mozzarella, il pomodoro, che non manca mai, un trito di basilico, un filo d'olio d'oliva, ma extravergine, dopodiché non ha più gusto di gusto di quelle robe. Sembra molto più una caprese. Ecco, e questa cosa per cui noi dobbiamo sempre fare la versione italiana dei modelli significa che vengono fuori dei bastardi. E il sistema elettorale che era uscito nel 93 era un sistema bastardo, che era per tre quarti maggioritario, ma per un quarto proporzionale. È come se io dicessi all'esame, guardi, il suo voto si determina per tre quarti in base a quello che risponde e per un quarto in base a quello che mi gira. Mentre invece è 100% per quello che mi gira. Capite? La logica è un po' stupida. Questo sistema elettorale durò fino al 2005. Nel 2005 la coalizione di centrodestra, capendo che stava perdendo le elezioni, fece un colpo di mano e con i soli voti della maggioranza adottò il Porcellum. Il Porcellum, come avevo detto, è un ritorno proporzionale con forte premio di maggioranza, primo elemento di contestazione. Si può dare una maggioranza certa alla Camera a qualsiasi coalizione riceva un voto più delle altre? Cioè oggi basterebbe avere, non so, il 35% dei voti per poi averne il 60% alla Camera? Capite che è un bel problema. Secondo, si può togliere agli elettori qualsiasi possibilità di scegliersi i deputati, per cui i deputati sono indicati nella scheda della segreteria della coalizione secondo i loro accordi, i partiti neppure si contano nella coalizione, perché si vota la coalizione. Capite che queste sono grosse remore. Resta poi il problema del Senato, perché il Senato non si poteva applicare, hanno pensato i geni, lo stesso sistema, perché è eletto a base regionale. E quindi non si poteva dare un premio nazionale con un listino nazionale alla coalizione che a livello nazionale prendeva più voti. E il genio, il dentista, cioè non è neanche dentista, il tecnico ortodontico Calderoli, decise di fare questa bellissima legge elettorale che credo che sia la legge elettorale più stupida che si sia mai vista sul il globo terracqueo, ma credo anche nella galassia, per quanto ne so, nella galassia non ci sono cose più stupide come leggi elettorali, che prevede che il premio di maggioranza sia dato regione per regione, per cui è del tutto casuale. Una coalizione vince in Lombardia e perde in Piemonte, vince in Emilia e perde in Sicilia. Dove vince ha un premio di maggioranza, dove perde ha un premio di maggioranza il suo avversario. Dopodiché si riunisce il Senato e si conta e si vede chi è in maggioranza. Questa legge è quella che ha affossato il governo Prodi, perché il governo Prodi aveva una maggioranza di uno o due voti legati soprattutto da quest'altra cosa assolutamente fantastica di cui ho già parlato, che è la presenza di deputati e senatori eletti nei collegi esteri. Noi siamo veramente scemi, Cioè non è che noi siamo distratti, siamo veramente scientificamente scemi. La scemata la facciamo con intelligenza. Cioè, un bel giorno il centro-sinistra, per fare un atto di pace col centrodestra, fece una legge, riforma costituzionale e poi legge di attuazione, con cui si istituivano dei deputati, dei senatori eletti in circoscrizioni estere. Per cui nel Parlamento italiano c'è per esempio un senatore e un deputato che rappresenta l'Oceania e l'Africa. Ce n'è uno che rappresenta il Molise e uno che rappresenta l'Oceania e l'Africa. Fantastico! Il mondo è rappresentato e retribuito dal nostro Parlamento. Siccome non sono pochi questi deputati, e mentre le maggioranze ormai si sono risicate, il governo di centrosinistra di Prodi al Senato si reggeva sul folcloristico voto di alcuni signori, di cui uno era un bovaro argentino che parlava uno stentato italiano, che si faceva pagare le spese per venire a votare ogni tanto, le tasse le pagava nella denegata ipotesi che le pagasse in Argentina, non in Italia, e poi veniva in Italia a decidere quante tasse pago io. Lo avrei preso a calci nel sedere, come si permette, ma non è colpa sua, lui semplicemente ha detto, caspita, ma che bel regalo mi fa l'ex patria dei miei genitori, ma sono proprio scemi, ma piatto fico mi ci ficco, è venuto a prendersi uno stipendio e a divertirsi a stare al Senato, vezzeggiato da tutti perché lui era decisivo, insieme ai senatori a vita che nei momenti di difficoltà cercavano di raggiungere.
Ma
certo, era così che al Senato il centrosinistra stava in piedi. Notate che tra l'altro ci sono delle cose, no, che i cinque senatori a vita nessuno se li è mai filati, no? Chi ha mai pensato che nel Senato fosse importante avere senatori a vita? Nessuno. Però nel momento in cui tu hai un governo che si basa su alcuni voti di cui uno non può votare perché l'hai eletto Presidente del Senato, il Presidente del Senato è per una convenzione stupida per cui deve essere imparziale, figuriamoci, come te Schifani, ecco, o Fini, è un'imparzialità così di veste, lui non vota, così nessuno può dire tu sei di parte, io non ho votato, però per un governo che c'è un voto di maggioranza, quel voto è un suicidio, per cui tocca rincorrere appunto i senatori di vita in giro per i gabinetti oppure cercare di far venire i senatori extracomunitari. Bello, 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 tutto questo casino si chiama Repubblica Italiana. A questo punto che cosa succede? Succede che oggi noi abbiamo una situazione in cui, per le note vicende finiane, la coalizione di centrodestra si è sfasciata e pare avere una maggioranza al Senato e pare non averla alla Camera. Pare, perché la notizia di oggi è che un deputato estero è ripassato da, come si chiamano i filini, da quella roba di Fini, dai finiani, è ripassato al Popolo della Libertà. Scusate, ma devo concentrarmi per ricordarmi, perché mi sembra di parlare di prodotti per l'allevamento dei cani o per la cucina, non di partiti. Allora, capite, nuovamente la maggioranza è legata a, questa volta, un deputato estero, e pare che questo deputato estero dia qualche speranza di un voto non negativo alla Camera. Al Senato invece parrebbe che con questo gioco assurdo, per cui i premi di maggioranza si formano nelle regioni, il Popolo della Libertà abbia comunque una maggioranza. E a questo punto l'opposizione si è decisa a presentare una mozione di sfiducia alla Camera, dove sono più forti, con l'idea staniamo i finiani che nel frattempo sono usciti dal governo dichiarando che la coalizione è rotta e che loro si ritirano dal governo, per cui è chiaro che i finiani voteranno o quella o un'altra mozione di sfiducia. E alla Camera è probabile che la sfiducia sia approvata, sempre che nel frattempo non vengano comprati ulteriori deputati, dica.
Ma ieri sentivo per radio che nel frattempo è stato...
Ma i giovani non ascoltano musica per radio. Allora, continuate. Dica.
Beh, il programma era di musica, solo che l'ho fatto.
Chapeau.
No, comunque hanno detto per radio che dopo l'incontro tra i presidenti della Camera, il presidente della Corte Costituzionale e il presidente della Repubblica.
No, la presidente della Corte Costituzionale non c'era.
Non c'era?
No.
Allora già questo.
Ci mancherebbe.
Ah. Comunque è stato, diciamo, reso noto l'agenda.
Sì, sì, adesso arriva. Abbia pazienza. Si ascolta un po' di musica nel frattempo. Allora, che cosa succede? Che si è incardinata una mozione di sfiducia alla Camera. Il Presidente del Consiglio ha deciso che invece andrà al Senato a fare le sue dichiarazioni e a chiedere la fiducia. Questo è un comportamento del tutto formalmente, possiamo anche dire, ineccepibile. Il Presidente del Consiglio, se vuole andare in una Camera a parlare e i suoi deputati fanno la mozione, si vota. Ma il problema è che andare a chiedere la fiducia in un ramo del Parlamento, quando prende una sfiducia nell'altro, è un gesto di provocazione, perché il governo non è che può avere la fiducia di una delle due Camere, poi parliamone, deve avere la fiducia di entrambe le Camere, per cui se una Camera ti toglie la fiducia, anche se l'altra te la vota, il governo cade. Chiaro? Allora perché lo fa? Ma perché vuole dare un segnale numerico che il Senato non è disponibile a un nuovo governo, a sostenere una nuova, non c'è una nuova maggioranza. Questo è il segnale politico, perché alla Camera, sempre che non passino ancora qualche legione straniera dall'altra parte, è probabile che il governo vada sotto e che quindi si voti la sfiducia e ci sia di conseguenza l'obbligo di dimissione del governo. Dopodiché il Presidente della Repubblica sentirà dal Senato se c'è una nuova maggioranza. Ma siccome la nuova maggioranza pare che ci sia quantomeno sulla riforma della legge elettorale, poi arriviamo alla riforma della legge elettorale, questo è uno scenario possibile. Andare al Senato a proporre la fiducia del governo, sapendo che il Senato invece, l'attuale governo, ha la maggioranza, significa dire: guarda che tu forse puoi far trovare la maggioranza alla Camera, ma non trovi la maggioranza al Senato e quindi una nuova coalizione non la puoi fare. A questo punto che si deve fare? Il Presidente della Repubblica farà le sue consultazioni, che parteranno il 14 sera probabilmente, sempre che non passino altri argentini, brasiliani o rumeni, non so, da qualche parte del mondo verranno in soccorso, costa qualcosa. E a meno che non succeda questo, se va sotto il governo alla Camera, il Presidente della Repubblica comincerà le consultazioni e nelle consultazioni verificherà se al Senato c'è la disponibilità di fare una nuova coalizione e se no scioglierà le Camere. Qui scatta l'altra genialata: nel caso in cui la Camera mi voti la sfiducia, proporrò lo scioglimento della Camera e non del Senato, che è l'altro tema attualmente preso in seria discussione, il che tecnicamente non è impossibile, perché il Presidente della Repubblica può sciogliere entrambe le Camere o anche una sola Camera. Nella storia della Repubblica è successo che fosse sciolta una sola Camera, e esattamente il Senato, perché all'inizio della nostra storia la Camera è eletta per 5 anni, il Senato per 6. Questo perché sembrava bello, dava un po' di movimento. E se non che alla fine delle prime 2 legislature della Camera, scaduti i 5 anni, il Presidente ha fatto uno scioglimento tecnico anche del Senato in modo di rinnovare le due Camere insieme. Visto che entrambe devono dare la fiducia al Governo, sarebbe carino che il Governo abbia una coalizione in entrambe le Camere, no? Abbastanza carino. E dopodiché si è fatta una riforma costituzionale con cui si sono parificati i mandati. Resta però la possibilità di sciogliere una delle due Camere. Giuridicamente è possibile, però questo è un potere del Presidente della Repubblica, non è un potere del Presidente del Consiglio. Ed è semplicemente folcloristico che, dato questo sistema elettorale che vi ho descritto, per cui il Senato ha una maggioranza che deriva da sorprese, io vinco lì e perdo lì, alla fine c'è un voto di più e quindi c'è la maggioranza, regga un governo e venga sciolta la Camera, che invece è il corpo dove il governo avrebbe assicurata per legge assicurata per legge elettorale la maggioranza. Capite? È assicurata per legge. Siamo proprio alla follia totale, ma questa follia totale deriva, oltre che dal fatto che i nostri giocatori politici sono molto peggio di Cassano, ma molto peggio, e anche dal fatto che abbiamo una legge elettorale che solo un tecnico dei denti poteva immaginare di fare, cioè la perversione del trapano per godere di una simile legge elettorale. Ed è stata fatta per evitare che il centro-sinistra potesse governare con dei voti, ma questo poi si riflette anche sulla governabilità del paese, cioè sono leggi fatte a dispetto. Ero in debito di una risposta, quantomeno, perché non si fa una riforma elettorale? E questa è una bella domanda. La riforma elettorale, vi ho detto, si può fare, e in Italia si è fatta la vera riforma elettorale con colpi di referendum. Nel vostro manuale c'è una finestra in cui si riporta il quesito referendario, che era un quesito referendario così che nessuno aveva letto perché era illeggibile, cioè si cambiavano, si abrogavano spezzoni di frasi e abroghiamo l'articolo 33 l'espressione e non. Abrogando e non scattava una frase diversa che era il nuovo sistema elettorale. Perché non si possono fare delle riforme elettorali serie? Si è fatta una riforma elettorale del Porcellum che era un castigo, cioè era una vendetta, non una riforma elettorale. È fatta da una maggioranza con obiettivi precisi e a danno dell'opposizione, cosa orribile in una legge elettorale che dovrebbe essere un atto di accordo tra le forze politiche. Ma è che un accordo tra le forze politiche è difficilissimo, perché le forze politiche hanno interessi opposti, c'è niente da fare. Una legge elettorale che premi i grandi partiti danneggia i piccoli partiti, una legge elettorale bipolare danneggia il terzo polo o chi vorrebbe essere comunque in Parlamento e così via, per cui trovare un accordo di tutti su una legge elettorale è impossibile, è selettiva. La legge elettorale è un meccanismo che trasforma i voti in seggi, per cui o è neutro ed è il sistema proporzionale puro, che nessuno però vuole, perché rende il paese abbastanza ingovernabile, o se è falsa il rapporto tra i voti e i seggi, questo può essere a favore di un partito o dell'altro. E come si fa a fare un accordo con queste basi? È difficilissimo fare una legge elettorale. Certo, quantomeno si può ripulire la legge elettorale di adesso da alcune schifezze enormi. Per esempio, vogliono reintrodurre la preferenza, su cui bisogna aprire un discorso, e mettere un livello minimo di voti acquisiti perché scatti il premio di maggioranza. Si parla di 47, mi pare 47,5, chissà per 47,5, chissà che calcolo hanno fatto. Come dire, una coalizione che arriva quasi alla maggioranza può avere un premio piccolo a questo punto che gli consente di avere una maggioranza solida della Camera, ma se invece abbiamo una situazione in cui i partiti stanno giocando tutti tra il 20 e il 30%, se uno ha un voto in più non è giusto che arrivi ad avere una maggioranza così cospicua alla Camera, e quindi scatterebbe un sistema sostanzialmente proporzionale con l'obbligo di intese, di accordi e così via. Discorso molto difficile. E poi c'è la questione delle preferenze, su cui tutti dovrebbero stare zitti, perché le preferenze sono state ridotte a colpo di referendum. Hai una domanda da fare?
Sì, volevo chiedere, ma se questa legge elettorale è stata fatta dalla maggioranza a vantaggio della maggioranza e a discapito dell'opposizione, perché la maggioranza ha definita forza?
Perché l'ha fatta dalla maggioranza negli ultimi mesi della legislatura, quando sapeva che non sarebbe stata più maggioranza. Hanno minato il campo. Capito? Quello che fa tutte le truppe in disfatta quando scappano, minano il terreno dietro di loro. E per questo andrebbero mandati al muro. Capito? Se proprio lo devo dire. Cioè un senso delle istituzioni che non ha neanche un manigoldo da camorre. Questa è la verità, perché pensare di creare un sistema elettorale solo perché ti avvantaggia, soprattutto danneggia gli avversari, oltretutto si è rivelato essere un suicidio, no? Perché tu vieni il campo, a questo punto non puoi più ritirarti, però è una situazione pericolosa, sono delle cose veramente assurde e vergognose. Mi domando invece perché il Presidente della Repubblica l'ha promulgata quella legge, che francamente non doveva farlo.
dicevo l'ha rinviata prima di promulgarla.
No, perché se non saltava.
È stato promulgato su.
Aveva la possibilità di rinviarla e bloccarla così perché la legislatura sarebbe finita. Ma c'è stata una battaglia feroce su quella legge, ovviamente, perché tra l'altro proprio fatta col, cioè chiamarla porcellum è una dichiarazione di intenti, come dire, no? È una porcata. Lui ha detto abbiamo fatto una porcata. Insomma, e questo è il livello del personaggio, vi dico, insomma, il confronto Cassano è molto meglio, è un signore, è un lord inglese. Il problema delle preferenze è un grosso problema, le preferenze sono state ridotte per un referendum che è stato quello che ha avuto il voto più favorevole degli italiani, perché è diventato uno scandalo. E i partiti di centrosinistra che vogliono introdurre le preferenze sono stati i primi a voler togliere le preferenze. Nella legge toscana, per esempio, è una legge che non considera le preferenze. Uno può dire, beh, la Toscana è una regione, eccetera, ma il meccanismo è lo stesso. E vi spiego perché c'è questa diffidenza nei confronti delle preferenze. Perché era diventata l'origine del voto di scambio. Allora io mi candido in questo collegio e comincio a girare per le case facendo le cose che in Italia si sono viste, per esempio la scarpa di Achille Lauro, dà una scarpa a tutti quanti, poi dopo le elezioni vieni a prendere l'altra scarpa, oppure le 50.000 lire divise a metà, oppure tecniche più raffinate, il telefonino. Tu telefoni, infatti non si può portare il telefonino nel seggio, tu telefoni, vai a votare, fotografi la tua scheda con quel telefonino che io ti ho dato e poi avrai i meriti. Oppure i codici, si sono tolte le preferenze multiple per una questione di codice, perché se io voto il numero 3, il numero 5, il numero 22, infatti che mi gioco all'otto, e faccio una stringa nella mia scheda e quindi la mia scheda diventa riconoscibile, tutte tecniche per rendere riconoscibile il voto. E rendere riconoscibile il voto vuol dire premiare chi ha votato. La più raffinata è il normografo. Voi siete una generazione che non conosce il normografo. Sì, era quello con cui mi costringevano a scrivere Roberto Bin, classe terza e scuola, ginnasio Dante Alighieri. E casualmente io in disegno avevo uno fisso fino all'esame di settembre, avevo anche l'esame di settembre di disegno. Il normografo era un gentile regalo che faceva il candidato, una stringhettina con scritto il suo nome e cognome, così chi andava a votare lo metteva sulla scheda, ci passava la biro e aveva votato la matita, aveva votato e erano le schede tutte uguali. Raffinatezza. Naturalmente io potevo dire, tu lavori all'ASL 22, ti do il normografo fatto così, tu invece lavori all'azienda dei trasporti, ti do il normografo fatto così, distribuiscilo. Poi contiamo i voti e se tu mi porti i voti che mi avevi promesso, allora io nomino tua sorella ministro. Bei tempi quelli. Adesso si nomino per altri meriti. Generalmente culturali. Questo ha portato a ritenere che la preferenza fosse l'origine del voto di scambio e quindi si è tolta. Il problema è che senza preferenza uno si trova senza la possibilità di scegliere, no? Per cui se mi mettono capolista la persona che non è del mio partito, ammettendo che io abbia un partito, ma è del partito della mia coalizione che mi piace di meno, per di più è un farabutto, io non ho la possibilità di dire almeno datemi l'ostracismo come l'antica Grecia, no? Datemi un goccio in cui dico questo per favore in esilio. Chi andrebbe in esilio in Italia? Sarebbe un bel sistema, neanche quello vi viene dato, per cui io sono costretto o non andare a votare, e guarda caso la disaffezione del voto è così estesa, oppure mi devo rassegnare a mettere una croce sapendo che sto mandando in Parlamento o in Consiglio Comunale o dov'altro la persona che più detesto nella faccia della terra. Questi sono problemi di un sistema a cui il centrosinistra ha cercato di rispondere con le primarie. Non so se sono tanto contenti delle primarie, ma se... anche quello è un problema, perché le primarie implicano anche una cultura politica diversa. Cioè, vi dicevo ieri o l'altro ieri, se voi andate nei siti degli stati americani troverete che il sistema elettorale è autodisciplinato, cioè legge sulle primarie democratici, legge di primarie repubblicani e così via, e ogni partito ha le sue regole sulle primarie, che sono le vere basi elettorali. Però quello è un sistema che viaggia su una cultura istituzionale, su un tipo di prassi, su un sistema di organizzazione della politica molto diverso dai nostri, per cui importarlo in Italia è difficile. In più il problema è che cosa scegli con le primarie, il candidato di un partito o quello di una coalizione? Quella è una bella differenza, no? Per cui Veltroni si era inventato le primarie perché aveva avuto un'intuizione che tutto sommato non era sbagliata, è quella di dire corro da solo nelle elezioni del 2008, e c'era una intesa con Berlusconi che ha detto vabbè, ma anch'io corro da solo, nel senso che semplifichiamo il panorama politico italiano dicendo noi non diamo spazio ai partitini, ci affronteggiamo come due partiti. Poi nessuno dei due ha mantenuto il patto perché entrambi hanno avuto un alleato, una piccola coalizione, il Partito Democratico si è preso dentro i radicali e ha fatto un patto elettorale con Di Pietro, il centrodestra l'ha fatto con la superdestra e qualcos'altro. Però questo consentiva di dire le primarie che fa il PD danno un candidato del PD alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Il centrodestra non ha mai avuto questo problema perché lì... forse addirittura il premier ereditaria la designazione del candidato, si sta parlando di candidare la figlia di Berlusconi, la trovo una cosa bellissima, ma penso che non sia vera, però capito, è un meccanismo che funziona su un certo tipo di sistema politico. Siccome a Veltroni questa cosa non ha portato fortuna, capite? C'è anche da pensare se introdurre meccanismi. Questi meccanismi sono importanti perché sono fatti per risolvere un problema semplicissimo, quello di partiti che hanno perso una base sociale, per cui le candidature fatte dai partiti, su quale base si svolgono? Tu vai a chiedere il consenso all'elettore, ma il consenso all'elettore lo chiedi su una lista di candidati, questa lista di candidati chi rappresenta, che cosa rappresenta, da dove viene fuori? Allora, siccome tu non sei in grado di rappresentare la tua collettività, dici alla collettività vieni a dirmi chi vorresti avere come candidato, però stai attento, prima te lo dico io chi vorrei avere io, e questo crea uno scambio complesso. Allora Bendola ha vinto in Puglia contro l'indicazione del PD, a Milano è successo lo stesso, mi sa che a Bologna succederà anche lo stesso, perché visto come stanno le cose, perché è una reazione alla città civile che, pur dicendo io voto per quel tipo di schieramento, non sta all'indicazione dei partiti, cioè questo indebolisce ancora di più quello che è il piede debole della politica italiana, i partiti, e questa non è una bella cosa. Bene, avete altre domande su queste cose? Dica.
Perché Berlusconi è stato eletto in Molise?
Questa è un'altra parte del discorso. Berlusconi non è stato eletto in Molise, Berlusconi si è presentato in molte, se non in tutte le regioni, mettendo il suo viso sul cartellone, per cui si votava, molti penso che avevano sul segno proprio di cancellarlo, dopodiché lui ha scelto dove essere eletto. Questa è un'altra perversione della legge elettorale. Perversione atavica, questo non dipende da dentista, dipende da una cosa tipicamente italiana. e cioè tu non devi avere un rapporto col territorio necessario. La prima volta che Di Pietro è stato eletto, sapete dove è stato eletto? Uno dice, fammi sentire il tuo parlare e io ti dico da dove vieni. In Toscana, nel Mugello, sollevando l'ira di tutti quanti, perché il Mugello è una zona anche politicamente molto forte, ma è una fregatura essere nella zona politicamente molto forte, perché nella zona politicamente molto forte mandi il candidato che deve essere eletto, tanto quelli che votano comunque a sinistra, e quindi se io devo candidare, ditemi la persona più sconcia che può girare nel giro del centro-sinistra, gli alleati, te lo mando lì, perché è un patto elettorale. Vuoi fare un patto elettorale con Casini? Devi assicurare a Casini o a Rotondi di essere eletto. Immaginate che il PD decide di fare un'alleanza in cui prende Rotondi. Rotondi, l'unica cosa che chiede, l'unica cosa che ha in testa è di essere eletto. Quindi non lo puoi mandare a Milano dove rischi tantissimo, lo mandi al Mugello o lo mandi a Bologna 2, cioè a circoscrizione dove esce sicuramente il candidato del centro-sinistra, che vuol dire che questo fa incavolare la base e molti non vanno a votare. Capite com'è macchinoso? Allora, siccome uno si può candidare dove vuole, può anche candidarsi in più collegi. Che significa che se uno vuole essere eletto si candida in 4-5 collegi, oppure se Berlusconi ritiene di essere così simpatico, si candida in tutti i collegi. Dopodiché sceglie lui dove farsi eleggere. Il che vuol dire che lui, decidendo di farsi eleggere in Molise, ha aperto la porta a qualcuno, per esempio in Lombardia. Mentre se lui avesse dovuto candidarsi in Lombardia, sarebbe stato divertente, perché magari se la vedeva con un candidato forte dell'altra parte. E se perdeva lì? Vince la coalizione e perde lui. Fantastico. Allora, per evitare questo, la legge elettorale dice ti puoi candidare dove vuoi e in quanti collegi vuoi, così hai la garanzia di essere eletto. Piccole frammenti di una legge elettorale. Quando noi sentiamo parlare di sistemi elettorali, sentiamo parlare del maggioritario, del proporzionale, del sistema tedesca, che è un po' complesso, poi è anche interessante, ma certo non dà dei risultati che si vorrebbero, per cui va condito con la mozzarella, e poi si dimenticano piccole cose, come per esempio il rapporto tra la candidatura e il territorio, in quanti collegi ti puoi candidare, come sono grossi i collegi, che è un altro problema, perché se sono collegi che eleggono 3 deputati, come in Spagna, l'effetto è di tipo maggioritario, pur avendo un sistema proporzionale. Se c'hai un collegio dove si eleggono 46 deputati, è chiaro che tu apri le porte anche a piccolissimi gruppi. I meccanismi elettorali sono macchine numeriche. Le macchine numeriche danno dei risultati totalmente prevedibili, totalmente prevedibili. Ed è per questo che sono difficilissimi da cambiare. Bene, pausa e dopo parliamo dei regolamenti però.